più della profezia scritta in cartellone.
Ascoltatemi, o isole. Attenzione, prestate a me, nazioni lontane. Yahweh, dall'ente, ha chiamato me. Dalle viscere di mia madre ha ricordato il nome mio. E dispose la mia bocca come spada affilata. Nell'opera della mano sua ha nascosta me. E dispose me a freccia puntita. Nella faretra sua ha nascosto me. Mi ha detto: il servo mio tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Ed io ho detto: ma a vuoto faticato, per nulla che invano il mio vigore ho finito. Eppure il diritto mio con Yahweh e il frutto dell'opera mia con il mio Dio. E ora ha detto Yahweh, informante me da grembo a servo per lui, per fare tornare Giacobbe a lui e Israele a lui raccolto, poiché sarò glorificato agli occhi di Yahweh, il Dio mio è stato la mia forza, mi disse. Ma è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino al termine della terra. Questo dice Yahweh, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è disprezzata, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti. I re vedranno e sorgeranno, principi si prostreranno a causa di Yahweh il fedele, il Santo di Israele che avrà scelto te. Dice Yahweh, al tempo propizio ho risposto a te, e in giorno della salvezza ho aiutato te, e custodirò te, e darò per alleanza dell'umanità, per far risorgere la terra, per fare ereditare eredità devastata, dicendo ai prigionieri, uscite, e a quanti sono nelle tenebre, apparite.
Questo facciamo che non vedevo. Grazie. Bene, vi chiedo un'altra carità e quindi un'altra sopportazione. Alla fine una delle opere di misericordia è sopportare la gente mestica. E quindi faremo un po' di un'opera di misericordia stamattina, di sopportare pazientemente quanto verrà detto. Intanto lo sentite bene? O c'è un eco, no? Come si sente? Ah? Quale lo sentite? Infatti, così com'è? Meglio è il potere. Meglio, infatti, perfetto. Tanto io devo ringraziare il Signore perché non è stato facile, però il Signore fa la sua parte, come sempre. E quindi ti ringrazio perché questa parola, questa profezia, è sentita molto a me, molto meditata e mi è veramente molto giovato. Innanzitutto noi faremo un lavoro di aiuto, si dice in termini anche igienici, no? Partiremo da un contesto generale e poi andremo a scendere, a stringere, fin quando ci fermeremo a questi versetti che sono la base della profezia di questo convegno, anche perché se noi non facciamo così, se noi non partiamo dall'arco non capiamo i tre di questo versetto. Dobbiamo contestualizzarlo nel grande contesto in cui è stato scritto. Sapete che il libro del profeta Isaia, per questo però non si trova nel profeta Isaia, no? Tutti sapete che il libro del profeta Isaia titoli, no? Ora, uno pensa alla filosofia della prima lingua che serviva un certo proposito, ma non è proprio così, perché il profeta Isaia si divide in tre parti, come ben sappiamo, come alcuni sanno, no? Siamo tre profeti che scrivono, tre profeti che scrivono e poi diventa un unico libro. Abbiamo i primi capitoli, da 1 a 39, che li ha scritti... Sì, sicuramente è tutto più. Va bene.
Approvato. Non è vero,
quindi i primi 39 capitoli sono quelli scritti dal profeta, da quello che noi chiamiamo profeta Isaia, che è vissuto durante il periodo di Agas e Ezechia, siamo intorno all'ottavo secolo prima di Cristo. Poi dopo di lui, quello del profeta Isaia, sorse un altro profeta, che è un profeta anonimo, di cui non sappiamo il nome, ma in modo convenzionale lo chiamiamo Deutero Isaia, cioè il secondo Isaia. Era uno che era vissuto un po' nella scuola del profeta Isaia, ecco perché si chiama così. E siamo ai capitoli dal 40 al 55, quando ci torniamo. Poi c'è dal capitolo 56 alla fine 66, abbiamo un altro profeta, anche lui convenzionalmente chiamato Trito, non perché sia dato Trito Isaia. Quindi tre profeti che hanno scritto questo libro che noi comunemente chiamiamo come il profeta Isaia. E l'ultimo visse già mentre ci fu la famosa e la triste distruzione di Gerusalemme, la deportazione di Babilonia e così via. Ora, il brano si trova nel Deutero Isaia, cioè nel secondo Isaia, perché siamo nel capitolo 49 e siamo quindi nel secondo Isaia. Questo secondo Isaia quando visse? Quando, in un momento molto triste della storia del popolo di Israele, visse quando Gerusalemme fu distrutta e il popolo andò in esilio, il famoso esilio babilonese, quindi una storia molto brutta, molto triste appunto dal punto di vista storico ma anche spirituale di questo popolo. Però cosa succede? Che lui visse quel periodo, ma finalmente durante questo profeta ci fu il famoso editto di Ciro, che sappiamo cosa fu il popolo di Israele che finalmente poté lasciare l'esilio e andarsene finalmente a casa, a Gerusalemme. Però cosa succede? Che quando arrivano a casa vedono tutto come distrutto, e quindi chissà, case sono molto conosciute, ma guarda, tutto è distrutto, Gerusalemme è distrutto, il nostro caso non sogno più. Quindi c'è un momento veramente di angoscia. Ecco perché in questo libro il profeta cerca di dare un po' di consolazione, di stimolare, se vuole cominciare, va. Infatti questo libro si chiama il libro della perché inizia con le parole consolate, consolate il mio popolo. Siamo nel capitolo, come ben sapete, 40 del profeta, no? All'inizio, no? Quindi è il libro delle consolazioni. Ora, in questo libro, 40 di Isaia, il libro delle consolazioni, a un certo punto spunta un personaggio che non si capisce bene, il famoso servo di servo di Yahvé. Voi sapete che questo servo di Yahvé, la storia di questo servo è narrata nei famosi quattro carri del servo di Yahvé, no? C'è un personaggio curioso che spunta, e il Deutero Isaia narra questa storia in quattro carmi, i famosi carmi del servo sofferente di Yahvé, che noi leggiamo durante la settimana santa, lunedì, martedì, mercoledì i primi tre, e poi il venerdì santo il quarto carmi del servo sofferente. Nasce la domanda, no? Ma voi, perché vedete questo brano siamo nel secondo nel contesto del secondo canone del servo di Abele. Quindi c'è un primo, qui cosa è un pure c'è un altro. Ora andiamo a capire, no? Ma come è questo servo? Innanzitutto, se noi guardiamo i quattro cari, ma molto in sintesi, perché non possiamo fare le cose come è possibile. E noi vediamo che c'è un servo investito da una missione particolare per la salvezza di un popolo, però una missione molto difficile. Cioè, questo servo è chiamato a salvare un popolo, ma questa missione è molto difficile. Dovrà usare degli strumenti strani per la mentalità, che sono, dovrà usare le armi del bene contro coloro che usano le armi del male. Quindi è una missione un po' complicata, no? Quindi noi abbiamo tutta una storia di un personaggio che è chiamato a salvare un popolo, lo deve salvare attraverso degli strumenti inermi. Questo popolo verrà ucciso, questo servo verrà ucciso, verrà maltrattato, ma questo servo, grazie alla sofferenza, il popolo lo salva. Sono un po' la dinamica dei quattro anni che poi mi ritiro molto corso, altrimenti lo prendo qui. Ora, nasce una domanda prima di entrare: ma chi è questo servo? Certo, noi subito diremmo, cosa diremmo noi subito? Gesù, va bene, adesso ci troviamo un attimo, no? Ma dobbiamo un po' guardare la dimensione storica. Alcuni dicono, perché nasce il problema, ma questo servo è una persona singolare, cioè un uomo singolo, oppure è una interpretazione collettiva, cioè riguarda una comunità, un popolo. E qui abbiamo le due versioni che storicamente fondate, perché c'è chi dice che è un personaggio singolo, e allora il Dio di Isaia si riferisce o a se stesso, perché la sua missione non è stata facile. Immaginate un popolo deluso, un popolo che è triste, e lui lo deve incoraggiare. E quindi, ma tu, non vedi che non c'è niente di chiaro, e tu ci mi dà la speranza. Quindi un po' essere un po' maltrattato. C'è chi dice invece, e sembra più verosimile, che si è proprio da Geremia. Geremia, chi legge la storia di Geremia sa che è stato un profeta, vi ripeto, maltrattato, quasi ammazzato, non fu ucciso ma quasi, imprigionato nella storia di Geremia. Quindi è stato molto, veramente un profeta che è umiliato. Però c'è la versione collettiva. Allora qui non è tanto un personaggio, ma è un popolo. Qual è questo popolo? Allora qui c'è il popolo di Israele maltrattato, perché il popolo che deve essere strumento per tutti, no? Alla fine noi sappiamo che il popolo di Israele fu chiamato da Dio ad essere luce per tutti i popoli. Sappiamo che il monoteismo è grazie a Israele, al popolo ebreo, che noi ce l'abbiamo. E noi, dico, non è che siamo innestati il popolo ebreo, se è chiaro, no? E anche l'altra religione monoteista, che è l'Islam, tutti si fondano su questo. Abramo è il padre di tutti, questo è chiaro. Questo per quanto riguarda la storia, ma considerate che gli esegeti ebrei, oggi, perché noi dicono qualcuno, ma qui è una profezia, non è un fatto avvenuto. Va bene, qui si può discutere, ma non entriamo in merito. Ma anche come profezia, dicono gli esegeti moderni ebrei che questo popolo maltrattato, vilipeso, ucciso, sapete chi è? È sempre il popolo di Israele, ma nel famoso e triste olocausto nazista. Ecco perché per gli ebrei questo brano è già un brano, una profezia già realizzata. Questi sono gli ebrei che lo dicono, ovviamente, no? Quindi infatti il popolo di Israele nel secolo scorso ha vissuto la stessa esperienza di questo servo di Yahweh, di questo popolo. Ovviamente noi siamo cristiani e noi abbiamo la versione nostra, che non è nostra perché siamo cristiani, ma perché dico, poi lo sappiamo che questo servo è Gesù Cristo. Lo voglio leggere perché il Nuovo Testamento riprende questa cosa. San Giovanni Paolo II in un'udienza dell'87 scrisse così: benché scritti tanti secoli prima di Cristo, servono, parla dei quattro carichi ovviamente, servono in maniera sorprendente alla edificazione della sua figura, specialmente per quanto riguarda la descrizione del servo di Yahweh sofferente, un quadro così aderente e fedele che si direbbe ritratto avendo sotto gli occhi gli avvenimenti della Pasqua di Cristo. E noi, conoscendo Cristo, sapendo la sua storia, veramente il profeta Isaia, il Dio di Isaia, prevedeva questa realtà, un uomo che doveva salvare un popolo grazie alla sua morte, e così è avvenuto in Cristo. Ora, cominciamo a sincere, ma non è che Cristo sta accanto, anche io non lo so fare, io non devo mai, quindi non c'è mica niente.
È l'opera di misericordia.
È l'opera di misericordia.
Ma lo capisci se ci piace?
Perché che credi? Perché non capisci? Appunto, o quasi. Siamo nel capitolo 49esimo, che si lega ovviamente a quello precedente, no? E quindi noi abbiamo un Israele che non deve disperare, perché c'è Dio che lo consola, anche se è disprezzato, questo Israele deve avere la speranza. Non soltanto non deve disperarsi, deve attingere speranza da Cristo, da Dio, ma lui stesso, il popolo, deve essere sogno di speranza. E questo non so come faccio io che sono disperato a essere sogno di speranza, e qui è il discorso di qui, che è proprio il nocciolo del brano, no? Ascoltate Moisè. Attentamente prestate a me, attenzione prestate a me, nazioni lontane. A differenza del primo carne, del primo è Dio che parla, qui invece è il servo che sta parlando, è lui in prima persona, no? E si rivolge a chi? Alle isole. Immaginate voi un popolo che non conosce il mare, perché il popolo di Israele non conosce il mare, le isole. Era un'altra galassia, un'altra storia, no? Quindi quando qui si parla di isole è sinonimo di nazione lontana. Quindi questo servo è chiamato per tutte le nazioni, anche quelle impensabili. Isole, nazione lontana, no? Yahweh da ventre ha chiamato me, dalle viscere di mia madre ha ricordato il mio nome. È bellissimo che nelle versioni italiane, a posto di ricordare, c'è pronunziare, ma in ebraico, e questo lo potete appurare dal testo ebraico, c'è un verbo, come già avevo detto, il verbo zik, che vuol dire ricordare, e che non è una cosa in più o una pizzellata, come dire qualcuno, no? Qui è qualcosa di sostanzioso, no? Il ricordare, sappiamo che qui il profeta, questo servo, mette in evidenza e attenzione alla memoria di Dio. Chi di voi ha studiato non tanto ebraico, perché non c'è bisogno, ma liturgia, basta un po' di liturgia, una semplice infernale di liturgia, zik, verbo ricordare, ci richiama un'altra parola che per noi è fondamentale, zikaron, cioè che cosa si mangia, no, non si mangia, e zikaron, quello che noi pronunciamo con memoriale, che non è memoria, ma è memoriale, di calore. Noi nella Bibbia spesse volte questo verbo è presente, zikaron, è immemoriale. Ora noi sappiamo benissimo la differenza che c'è tra memoria e memoriale. Lo sappiamo benissimo, no? La memoria ci ricorda una cosa del passato, che però rimane nel passato. Il memoriale no, il memoriale è un evento del passato che però si realizza nel presente. Qual è il più grande memoriale che noi celebriamo? Qual è? Non è l'Eucaristia, è normale, no? Che l'Eucaristia non è un semplice ricordo, ma è un ricordo che si fa presente. Quindi quando il profeta dice Yahweh si è ricordato di me, non vuol dire se lo guardavo e non sono da giù, ma è una memoria che è presente, è un memoriale, è un evento che avviene. E quindi è come se noi, come se il profeta dice io sono nella mente di Dio, nel pensiero di Dio, Dio è il mio presente, non di ieri ma anche di oggi. Ecco perché per noi dire pronunciare o dire ricordare non è la stessa cosa, perché dire ricordare vuol dire questo: Yahweh si ricorda di me, io sono presente in lui ieri e oggi. E quindi è una bellissima professione di fede che fa il profeta, che fa il servo. Quanto sarebbe bello che, lo diciamo anche noi, no? La memoria di Dio. Che meraviglia pensare che Dio si ricorda il mio nome, cioè si ricorda di me, cioè io sono presente nella vita di Dio. Non per niente il Catechismo della CEI inizia il percorso con il ricordare il nome, perché da là tutto parte. Perché se tu dimentichi che Dio si ricorda di te, tu non devi ragionare, tu non esisti. Se Dio si dimentica di te, tu non esisti. E è chiaro. Allora, fare memoria di questa memoria di Dio, di questo memoriale. E qui il profeta lo dice chiaramente: Yahweh da ventre ha chiamato me, dalle viscere di mia madre ha ricordato il nome mio. È bellissimo questo. E poi guarda cosa fa. Quindi dopo aver fatto questa bella professione di fede in questo Dio che è il suo presente e lui è presente in Dio, dice così, ascoltate quello che dice: e dispose la mia bocca come spada affilata e freccia puntita. Quindi immaginate questo Yahweh che ha creato questo servo, è presente in lui, ma perché lo ha creato? Per una missione. Qual è questa missione? Essere, bellissimo, no? Il servo dice che questa missione lui la rappresenta con due immagini, come abbiamo visto, da un lato la spada affilata, dall'altra la freccia puntita. Ora stiamo attenti, queste due immagini sono i due modi per vivere la missione. Perché? Voi mi insegnate? La spada io la uso con chi è vicino a me, giusto? Quindi corpo a corpo usiamo la spada, cioè noi lo usiamo con la spada. La freccia invece colpisce i lontani, la spada colpisce i vicini, la freccia colpisce i lontani. Ecco la missione del servo: essere strumento per i vicini, e in quel caso il popolo ebreo, ma anche per i lontani, in questo caso le nazioni, le isole, no? Ora guardate, no? A seconda delle situazioni il servo deve sapersi comportare. Se parlo ad un'assemblea tiro frecce, come una volta tiro frecce, ma se parlo ovviamente ad una persona con una direzione spirituale eccetera, uso la spada. Ora guardate qui, questo ci fa comprendere che la nostra missione si deve adeguare ai fratelli che incontriamo. Io non posso usare lo stesso metodo con tutti, questo è chiarissimo, ma questo vale, se una cosa vale per un gruppo non può valere per un'assemblea, è chiaro, no? Allora il servo deve ricordarsi che deve usare metodi diversi a seconda che è davanti, ma questo vale anche in pedagogia, chi di noi ha studiato pedagogia sa che è così. Si usano metodi diversi a seconda che abbiamo davanti. Parliamo di metodi, non di contenuti. Stiamo attenti, no? Che altrimenti nasce il relativismo, ma no, non è questo il discorso. Ora vedete, questo essere freccia, essere lancia, viene essere spada, viene, e noi sappiamo che nel Nuovo Testamento tutto questo viene applicato a Gesù Cristo. Sia la lettera agli Ebrei che l'Apocalisse, che anche gli Efesini, ci parlano di questo figlio dell'uomo che dalla cui bocca esce una oh, che esce una spada
affilata,
ecco, a doppio taglio, affilata tagliente, quindi dalla bocca del figlio dell'uomo, da Gesù Cristo, e quindi lui la realizza questa cosa. Però guardate che cosa curiosa. Allora, c'è il suo servo sempre nella mente di Dio, ma Dio l'ha creato per avere una missione. Allora, prima, quindi la missione è così, due immagini. Prima piglia questa spada e la fila. Poi piglia a freccia e la sputa. E poi che fa? E poi che fa? E poi cosa fa? Rilancia o no? Guardate, prima mi affila e poi mi dispone nell'ombra della sua mano, mi nasconde. Prima mi spunta e poi mi nasconde nella sua faretra. Ma è una cosa curiosa. Ah, cioè il traduttore, giusto? Ma no, è una deduzione, no? Ma guardate questa cosa molto curiosa. Dio prima prepara e poi nasconde e poi lo ferma. Certo, questo brano vuol dire anche che riporre nella faretra, nella mano, vuol dire anche custodire, cioè Dio non mi manda mai da solo, è ovvio che lui mi custodisce, ma non è solo questo. Qui il discorso è un altro, non è solo il problema di lui mi ha abilitato e me lascia da solo, no, mi custodisce, ma non è qui il discorso, perché poi custodire verrà avanti, il verbo custodire. Qui un altro discorso, ed è bellissimo questo atteggiamento, sono stato molto riflettuto. La missione richiede il nascondimento, l'ombra della mano o lo strumento della faretra. Vedete, i tempi dell'azione divina non sono i tempi nostri, non sono i tempi umani. E la pastorale deve tenere conto delle realtà che si davanti, abbiamo detto poc'anzi, no? Ma il servo deve capire quando è il momento di agire, non sempre quando io mi sento pronto è il momento, perché Dio mi prepara, però poi mi dice aspetta, fermati un attimo. Allora non è essere scoccati che ci fa realizzare la missione, ma l'essere a disposizione in una faretra che mi fa diventare quello che Dio vuole da me. Non tutti i giorni il servo dovrà essere scoccato, ma tutti i giorni dovrà essere a disposizione di Yahweh. Il servo deve fare conti con questo. C'è un momento in cui deve stare fermo. Ma io vorrei fare tanto. Stai fermo. Ma io mi sento pronto. Statti fermo. Perché la missione nasce solo quando Dio te lo chiede e non quando tu pensi di essere pronto. E qui nasce il discorso anche dell'obbedienza, obbedire anche nello stare fermi. Ma è un tempo perso perché mi sento di fare qualcosa. No, chi obbedisce non perde mai tempo, ma salva, perché Gesù Cristo ci ha salvati con l'obbedienza. Immaginate una cosa, ci avete mai fatto caso voi quanti anni stette Gesù fermo? 30. Quanti anni si mise il cammino? Sì, non c'è proporzione. ma Gesù sicuramente poteva essere morto già a 15 anni, 15 anni, 20 anni, ma stette fermo. Dio l'aveva animato, ma nascosto nella falena. Quando lui decise, il Padre lo stuccò. E questo è molto importante per noi, anche per come servizio della comunità. La missione non vuol dire fare qualcosa per forza concretamente. Non è questo il discorso. Tu puoi essere missione anche non facendo niente, ma essere disposta a fare quello che ti verrà chiesto. E qui ce lo insegna molto questo servo. Mi ha colpito perché qualche giorno tempo fa lessi il famoso libro di Madre Teresa, Sì, la mia luce, no? E mi colpì molto perché, infatti poi l'ho ritrovato in questo brano, Maria Teresa ebbe la chiamata a uscire dalla congregazione per fondare un'altra il 10 settembre del 1946. Dopo che ebbe questa chiamata, lei cominciò a prepararsi, cioè la pronta, ma Dio gliel'ha permesso soltanto il 21 dicembre del 48, 2 anni e mezzo dopo. E lei si chiedeva, ma perché? Beh, intanto, praticamente perché non aveva il permesso del suo vescovo, quindi se non obbedienza appena quello c'è dopo. Ma lei sentiva pronta, ma non partì. Era una freccia che già era stata, ma non era ancora scoccata. E questo ci fa capire tante cose. Tante volte noi pensiamo che la missione siamo noi a decidere il quando o il come, ma è Dio. È Dio che dispone i tempi. E il servo questo l'ha capito, anche perché se noi agiamo in tempi sbagliati rischiamo di fare danno, ma non poco, assai, assai, assai. Quindi questo servo prima viene preparato e poi viene nascosto. E siamo anche noi così. Dio ci prepara, ma non sempre ci lancia subito. Guardate cosa succede più avanti. Il servo mio, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Qui finalmente compare questo servo, ma alla fine su servo qui è. Io qualche cosa vi ho detto, ma la cosa curiosa, vedete qual è? Io non ve lo chiedo perché sicuramente dicono qualcuno forse lo saprà, qualche altro. Se voi sapete che la lingua ebraica usa pochissimi vocaboli, è una lingua molto povera di vocaboli, una parola se dice 50.000 cose, da noi non è così nemmeno in greco. C'è una parola che in ebraico è talia, che vuol dire tre cose talia. Questo è un altro no, per dirci guarda come fine la cosa. Sapete cosa vuol dire? E quindi qui possiamo trovare queste tre parole, talia, no? Può essere o servo, o figlio, oppure agnello. Con questa parola in ebraico si può dire figlio, si può dire servo, si può dire agnello. Capite cosa voglio dire? O meglio, no, io non ho mai il profeta. Questo servo è un figlio che si fa servo e che salva morendo come un agnello. E questo è bellissimo, e questo è bellissimo. E noi sappiamo, perché sappiamo, che questo si è realizzato. In greco invece abbiamo solo due parole che vogliono dire il pais, che si dice servo e figlio, agnello non c'è, ma in ebraico sì, in ebraico c'è. Quindi quando noi pensiamo al figlio è anche agnello e anche servo, e qui c'è una bellissima profezia. Questo servo su cui è lui dovrà manifestare la gloria di Yahweh. Sapete che gloria vuol dire presenza, vuol dire, cioè, cosa significa la mia gloria? Cioè la mia presenza, no? E sapete benissimo tutti che quando Gesù fu presentato a Simeone, Simeone che ci disse? parlare del figlio. Che ci dissi? Che ci dissi? Che ci dissi? Che ci dissi? Lui manifesterà la gloria. Lui è gloria del popolo di Israele. Così ha detto Simone Gesù. Gesù, sappiamo benissimo, luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele. Per cui la gloria di Yahweh, chi è? Chi è Gesù Cristo, perché lui ha rivelato la presenza di Dio, perché sappiamo tutti che Gesù è il Dio visibile del Dio invisibile. E questo lo sappiamo, e questo, quindi capite che questo servo, più andiamo avanti più capiamo, non abbiamo bisogno degli esegeti, ma lo sappiamo benissimo, no? Guardate, immaginate una cosa, c'è questo servo un po' deluso, perché è stanco, farà assai come no, e quindi non tutti l'hanno accettato, eccetera, eccetera. Questo è, ma tu, Signore, vuoi che io parli di te, manifesti la tua presenza? E poi dice così. E io ho detto, ma a vuoto ho faticato, per nulla in vano il mio vigore ho finito. Questo servo ha una missione, però c'è una parola, questo ma, la congiunzione avversativa, in ebraico vat, che dice è un ma enorme, è un ma di scoraggiamento, è un ma che nota un fallimento, un insuccesso. Se voi avete fatto caso, qui noi abbiamo tre volte il servo lo dice, per tre volte usa la stessa espressione, vuoto, per nulla, in vano. Qui noi abbiamo un fallimento. Questo servo, chiamato da Dio per un compito così grande, però dice, Signore, ma non mi chiama sta cosa. Non vedi che ho fallito? Io ho fallito, Signore. Ho fallito. Parai parai, ma non paghiamo niente. Ho cercato di dare la parola, non mi sono finito. Mi trattavo un nizio, mi ammazzavo. Non mi vedi come sono combinato? E quindi c'è veramente una grande, è un grande scoraggiamento di questo popolo. Scoraggiamento che nasce da due considerazioni. La prima, l'inadeguatezza assoluta, tipica del servo. Il servo sa che non è adeguato per rispondere a una chiamata, e fa parte dell'essere servi la percezione che quello che facciamo non giova a nulla. Vedete, Dio non chiama mai i capaci, mai. Non c'è nessuno che può dire io sono capace di questa cosa. Se chi glielo dice è un po' presuntuosetto. Noi non siamo capaci di fare niente, ma è Dio che rende capaci chi chiama, secondo la frase che ormai per noi è diventata famosa, no? E questo servo capisce, Signore, io non sono capace. Non vedi, parai, però alla fine non crea niente. Uno più si sente incapace e più veramente entra in un circuito di grazia, come Maria, che si definisce la dures turius, la schiava proprio del Signore, no? O di Gesù, che viene chiamato o dulos, lo schiavo. Allora qui c'è il primo scoraggiamento nasce dalla costruzione del servo. Noi siamo incapaci, ma Dio ci rende capaci. E poi c'è la seconda considerazione, che per questa missione bisogna usare mezzi inusuali per il pensiero mondano. Vincere il male con il... è qui che casca l'asino. Ed è difficile questa cosa, perché vedete, è una logica rifiutata dal mondo. Noi ci troviamo a muoverci su un piano diverso da quello in cui si muovono di solito gli altri. La nostra missione diventa più difficile perché noi non possiamo usare pagare gli stessi debiti degli altri, non possiamo rispondere con la stessa moneta, non possiamo noi adeguarci agli altri, perché se noi ci adeguassimo agli altri finiremmo di essere servi, di avere. Allora vedete, noi dobbiamo usare strumenti diversi e questo diventa un problema. Nella mentalità di oggi diventa un problema questo, e allora nasce lo scoraggiamento, lo sconforto. Ma che vale la pena che io mi metta tanto saggio e non riesco? Perché il mondo oggi non capisce questa cosa, non la capisce, io mi arrendo. Ma ovviamente sappiamo che chi comincia con lo scoraggiamento non arriva a fare, non a fare. Vi leggo un brano molto bello di Papa Francesco della Evangelium Gaudium, che dice così: una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti, scontenti e disincantati dalla faccia scura. Rivedete, è il numero 35, vogliamo su legge. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Se tu già parti pensando che tu dissi, non faccio proprio. Tu devi essere un uomo di speranza. Adesso ti do una bella speranza. A te vedi, infatti, magari non parlo a fare. Chi comincia senza fiducia, confida il Papa, ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Ed è vero. Quindi il servo non deve mai. Come? Mai. Io sono incapace. Va bene, meglio, perché più incapaci siamo e più Dio si manifesta. Ma sta storia come posso affrontarla io? Se devo parlare di pace, mi sono sciariati. Beh, confida. E questa, vedete, il servo che non parte con la speranza fallisce, come Giacomo diceva. A noi dobbiamo fare la nostra parte, pure i propositi, non preoccupate. Noi facciamo, ma forse il 10% anche abbondanti, ma ricordate sempre che più del 90% è un po' Signore. Noi non siamo capaci di fare perché. Diamo la disponibilità, ecco. E lui si serve di noi. Però guardate, questo servo è vero, scoraggiato, diciamo, come a fare, ma non vi imparai e non lo scudare. Però lui ha una serenità interiore, scoraggiato, però sa che ha fatto la volontà di Dio. Infatti cosa dice? Eppure il diritto mio con Yahweh è il frutto dell'opera mia con il mio Dio, cioè nonostante tutto sempre inutile, i servi coscienti che ha fatto la volontà di Dio, io sacrifici, ma non vedia niente. Quindi lui da un lato è cosciente di aver fatto quello che Dio gli ha chiesto, dall'altro però è cosciente che non ha risolto il problema, perché ha fatto un fallimento. E qui sta il paradosso. Guardate cosa succede adesso. Ora figlioli, scusatemi, chi dorme si sveglia, che adesso abbiamo risposto. Quindi entriamo nella psicologia di questo servo, nella psicologia. Quindi il suo servo ha una certezza, che Dio è con lui, memoria, ma ha un'altra certezza, che ha fallito. E questo sotto tutti gli occhi, sotto tutti i punti di vista, bravo. Ha un'altra certezza, che ha fatto quello che Dio gli ha chiesto, però è un po' scoraggiato. Guardate cosa succede adesso. Ora parla Yahweh e dice: Senti il vecchio. Guarda cosa dice. No, una cosa che a me ha colpito potentemente questa cosa. Cioè, immaginate uno che è scoraggiato e che vorrebbe lasciare le armi. Basta, Signore, basta. Fece i comunisti, basta. Ora la sei più facile. Io non lo fa. Senti il vecchio. Aveva detto il servo come aveva iniziato, ma, in ebraico, Yahweh usa questa parola, ma il servo dice ma per dire ho fatto, ora basta. Dio, Yahweh, piglia la stessa condizione, dice ma, infatti se voi notate, al capitolo, al versetto 5, quando Yahweh parla, ma, verum tu, ma, perché Dio non si arrende, mica è facile così, no? Ma, nonostante l'apparente fallimento, vedi che, guardate cosa gli dice, ma è troppo poco, è troppo poco quello che tu hai fatto fino adesso. Io ti chiamo a fare qualcosa in più. È troppo poco, è troppo leggero. Questa espressione è veramente profonda, perché ci invita a fare alcune riflessioni. La prima: è Dio che decide quando iniziare, quando fermarsi e quando continuare. Abbiamo detto, no? Alla parete, Zasabba, deciderò io quando scoccarti. Ed è lui che decide. Lui decide, il servo si vuole fermare. Lui no. No, è troppo poco. E quindi deve continuare. È Dio che decide. Il servo veramente sembra che abbia fallito, sembra che vuole ritirarsi, invece Dio lo chiama a qualcosa di più grande. Ma voi ci fate caso, di più grande. Questo cosa vuol dire? Che Dio, in un certo senso, ha accettato il lavoro del servo e che non è vera che il servo ha fallito. Secondo i criteri umani ha fallito, ma non secondo i criteri di Dio, perché Dio accetta lo sforzo che ha fatto e continua. E continua. E questo è un po', perdonatemi di dirlo, è un po' la tentazione un po' nostra, non si viene a basta, ci riesce a basta, di ore più lenti, ha visto che non ci riesce a sta cosa, finisce, basta, non interessa più. Ho fatto la mia parte, basta, non mi interessa più. Quante volte noi siamo tentati a dire così a Dio? Fice sta cosa, basta, fu fallimento, basta, non la faccio più. E Dio invece no, è troppo poco. Ci viene in mente quello che avvenne durante la moltiplicazione dei pani. Se voi ci avete fatto caso, dopo che Gesù fece una ritirata a parlare, e quindi fece tutto discorso ai 5.000 persone e uomini, gli apostoli erano magari stanchi, così dicevano, parava, mi scrivono fame, un po' come ancora presto, va bene, guarda se parava. Voi notate che gli apostoli cosa dicono a Gesù? Ma Signore, basta, falla andare, ci sono già abbastanza, basta. Alla fine è un errore che facevo, ora congela, manda, ripassa. Cosa dice Gesù agli apostoli? Date voi, altro che date voi da mangiare, cioè date, ecco, ci chiama sempre a qualcosa in più. È la stessa, è troppo poco quello che abbiamo fatto fino adesso, è troppo poco. Vedete che questa cosa mi sono molto soffermato e ho messo in crisi su questa cosa, veramente in crisi. Il Signore ci chiede sempre qualcosa in più rispetto a quello che noi pensiamo che sia sufficiente. Lo ha fatto con il servo e lo fa con noi. Quando tu dici basta, sappi che Dio ti dice è troppo poco, è troppo poco. Papa Francesco, sempre nella Evangelium Gaudium, dice: ci chiede tutto, ma nello stesso tempo ci offre tutto. Ci chiede tutto, ma ci offre tutto. E questa è l'esperienza del servo. Nel momento in cui pensa che se ne va andare, che fa dire, allora lui capisce che c'è qualcosa in più che deve fare. E questo servo ha una finalità spirituale, sapete, no? Quello che deve fare questo servo. E per ben due volte in questo versetto troviamo un verbo molto famosissimo, molto famoso in ebraico, ma anche in italiano, se chi è un po' di dimestichezza nell'esegesi, è il famoso verbo shub. Il verbo shub non è un verbo, ecco, in ebraico i verbi sono molto importanti, perché in ebraico non esistono mai concetti astratti, ma sempre. Quindi il verbo shub è il verbo convertire, è il verbo tornare, è il verbo di chi quando cammina la madre sbagliacciare, cosa proprio, no? Questo vuol dire convertire, tornare indietro quando io sbaglio. Sbagliare, calcio, faccio una inversione a uno e torno indietro. Il verbo convertire dall'ebraico vuol dire questo. E poi abbiamo detto tornare e ricondurre. Ora vedete questo servo, grazie per la parola, questo servo deve convertire un popolo, questa è la sua funzione, ma come lo converte? Come si converte il popolo? Qualcuno può pensare, benissimo, cominciamo a fare bellissime catechesi e un popolo si converte, facciamo belli insegnamenti eccetera eccetera, ma il servo non deve fare così. Se vuoi andare, se non deve fare, ma deve essere
luce delle nazioni,
in ebraico dell'universo intero, e deve essere luce. Ecco come il servo converte, non parlando, ma operando, diventando luce. Questa è la vocazione del discepolo, deve convertire portando luce. Se voi lo ricordate, Gesù chiaramente lo dice nel Vangelo, no? Dice chiaramente, voi siete, non c'è Dio, ma perché mi scherzo? Fidiano, andiamo a spiegare, voi siete
la luce del mondo.
E dicevano, no? E caspita, e che ci vuole? Ma lui poi continua a Gesù, non va a essere così, perché ma non è la luce. Gesù continua dicendo, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere, le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E qui, se voi notate, abbiamo gli stessi due parole, luce e gloria, no? Voi diventando luce, cioè comportandovi bene, operando le opere buone, voi convertirete perché sarete la presenza di Dio, gloria. Quindi il servo non deve convertire con le chiacchiere, ma deve convertire con i fatti. Papa Francesco ci ricorda, in un altro di qualche tempo fa, se il cristiano spegne questa luce, la sua vita non ha senso, non ha senso. È un cristiano di nome soltanto che non porta la luce, una vita senza senso. Se tu che sei qui non sei luce, cioè operando le opere buone, la tua vita non ha senso, perché tu ci sei per convertire, ma non converti con le chiacchiere, ma converti con la vita, perché se tu chiacchieri e non vivi diventa uno scandalo. E allora hanno ragione che non vanno a messa, perché poi si trovano nello stesso banco chi ti ha pugnalato alle spalle. Quando alle spalle? Quando ti fanno anche questo. Tante volte noi possiamo essere scandalo se parliamo senza operare, no? Ecco perché i due papi precedenti, Papa Benedetto prima e Papa Francesco dopo, ci ricordano una cosa importantissima per noi. Importantissimo per noi, che la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione. Figlioli, non discuto mai. Non dobbiamo fare proseliti, non si può dire solo vicino. Dobbiamo fare così. Dobbiamo attrarre. E noi attraeremo quando gli altri vedono le opere buone.
non proselitismo, ma attrazione. Noi convertiamo gli altri con l'esimonanza della vita. Possiamo parare, ma se la gente non vede, ribadisco, siamo più di scandalo che di altro. Non so se è chiaro, ma sì. Andava avanti perché poi. Benissimo, ecco. Guardate cosa succede, ora cominciamo ancora a più stringere perché stiamo arrivando su questo brano, ma non possiamo capire questi brani, queste senza questo discorso qui, altrimenti come un fuggio, ci no, è un metalosto, vedi, una cosa che si butta così improvvisamente, un fungo, ma io ho tutto il defetto
come un ciccio,
io voglio ciccio e io ho tantissimi difetti, uno di questi è questo, che devo fare?
La quale?
Che parlo così in dialetto, ma ogni tanto sul dialetto meglio me ne dice. Guardate cosa dice questo, come continua, no? Questo dice Yahweh, e poi continua, è inutile continua, no? Però guardate, questo servo così scoraggiato, che vorrebbe lasciare, invece il Signore dice no, ancora di più, no? Tu devi essere questa luce, come abbiamo detto, perché i re vedranno e sorgeranno, principi si prostreranno, eccetera, eccetera. Cioè, questo servo avrà grande successo. Ma come? Cioè, un servo così maltrattato, così, avrà grande successo? E come? Sembra un'assurdità, se voi ovviamente ci mettete. Questo tema è sul come. Lo svilupperà nel quarto carme che poi vedete per conto vostro, cioè lo sappiamo che lui avrà successo mo rende. Il quarto carme è chiaro su questo. Sembra un'assurdità, nonostante la debolezza e l'apparente insuccesso del servo, Dio si rivelerà d'ora in poi. La presenza di Dio si deve fare non soltanto nei grandi eventi, ma nelle manifestazioni di debolezza e di sofferenza. Ma capite questo? È rivoluzionaria questa cosa. Un Dio che non si manifesterà più nei grandi eventi, come per esempio, quali possono essere i grandi eventi del passato, per esempio. Qual è il più grande evento del passato? Ma una apoteosi che poi identifica tutto. Qual è? Beh, meno male. Oh, meno male che sono vero.
Il suo Natale.
Il suo Natale. Ci vorrà alla fine della vita. Qual è poi la più grande epopea? Signore, vai, sai che è la piccina.
La storica.
Delle popoli di Israele.
Il passaggio delle
Gioie fu il più grande evento, da tutto da lì partì. Tutto da lì partì. Il più grande evento del popolo di Israele fu quello. Il passaggio del Mar Rosso. Quello fu la più grande apoteosi. E da lì tutto è partito. Ora vedete, qui fa cambiare il registro a Dio. È finito il tempo in cui io mi manifestavo nelle grandi opere, ma adesso mi manifesto nella debolezza. Ma capite sta cosa? Come Dio cambia il registro. La Shekinah, capite cosa vuol dire Shekinah? La Shekinah è la presenza, la manifestazione, la Shekinah ebraica, no? Il momento in cui Dio si manifesta. La Shekinah, in pratica si vede una cosa più bella. La Shekinah non è più nei grandi eventi, ma nel malato, nel povero, nel sofferente, nel fallimento umano. Qui abbiamo l'anticipo della presenza di Dio nella follia della croce, e da qui che parte. Tante volte noi pensavamo di vedere Dio come usava uno,
nelle grandi eventi, adesso torniamo su questo, no? Mentre Dio sta dicendo, da ora in poi io mi manifesterò nella debolezza, e più debole sarai, e più mi manifesterò. Guardate che è una potenza sta cosa, è un cambio di registro incredibile contro coloro che ancora oggi, vogliono vedere gli eventi, i grandi eventi di Dio, lo scandalo di Dio nei secoli scorsi, dalla Shoah all'ultimo terremoto, no? Come se Dio, perché vogliamo vedere i grandi eventi e ci dimentichiamo che Dio è lì presente, Dio è morto con quelli che sono morti, Dio soffre con quelli che hanno sofferto, Dio è lì, la Shekinah è lì. E se io non riesco a vedere Dio lì, non lo vedrò mai risposto. Vi ricordo che il più grande evento che Gesù ha fatto, il più grande evento è la... Qual è la più grande opera traumatica che lui fece? Non la sua Cristo l'ha visto, ma quella che tutti hanno visto, la Lazzaro, ma tutti l'hanno visto, ma la reanimazione di Lazzaro sì, dopo 4 giorni. Eppure fu la causa della morte quella, per dire, no? Per dire. E qui abbiamo questo, altro che ora, dove andiamo qui? Ora, guarda, dopo che Dio ha sempre dice così, quindi mi raccomando, non ti scoraggiare, è vero che sei debole, ma sai che ci sono io, ma, il famoso ma, dove dice, vedi che il tuo fallimento, io lo metto in conto, perché quel fallimento io ci sono. Ecco che abbiamo il versetto 8, credo che interessa a noi, ma non potevo fare solo questo, no, che altrimenti era un fulcino. Dice Yahweh, e qui ancora parla lui, e lo invita sempre a fare due cose. Prima cosa che deve fare, prima deve ricordare il passato e poi devi proiettarsi per il futuro. Dopo che lo ha tranquillizzato, che gli ha detto quello che gli ha detto, lo invita, senti, fai due cose, guarda il passato e poi proietta il futuro. E quindi inizia: al tempo propizio ho risposto a te, quello che in italiano vuol benevolenza. Che cos'è il tempo della benevolenza? Qual è il tempo della benevolenza? Il propizio è il tempo in cui Dio ha parlato al servo, è il tempo in cui è favorevole, gradito della grazia, della clemenza, della misericordia, è il tempo giusto perché Dio agisca, è il tempo di un incontro particolare, è il tempo dell'intimità, è il tempo in cui tutti noi sicuramente abbiamo sperimentato un'intimità con il Signore, una benevolenza. Sicuramente tutti abbiamo sperimentato questo tempo di grazia del Signore, no? Tempo dell'amore, tempo della libertà, tempo speciale in cui io sentivo la presenza di Dio nella mia vita. E io penso che qua, tutti l'abbiamo sentita almeno una volta nella vita, almeno una volta, non vuol dire assai. Allora Dio dice, ricordalo. Vedete, veramente dovremmo fermarci spesso a fare memoria. Se voi ricordate, prima era il servo che diceva, parlava di memoria di Dio, adesso è Dio. Tu parlavi di memoria, tu dici che io sono, che io mi ricordo di te, bene, ora ricordati tu di quando io ti parlavo. Frega, no? C'è un principio di parola, no? Perché prima Dio, se lui mi si ricorda di me, bene, adesso Dio mi sono ricordato, benissimo, ricorda i momenti in cui io ti parlavo. Guardate che la memoria è uno degli elementi fondamentali della vita spirituale. Diceva Papa Francesco, il credente è fondamentalmente uno che fa memoria. Se noi togliamo la memoria, togliamo tutto. È vero, ci possono essere momenti in cui non ci siamo più, ma la memoria, tornare indietro, come fanno due innamorati. Fino a ieri sera incontro una coppia in crisi e gli dico a lui, senti,
Ma tu, quando ti innamorasci con un piede, te lo voglio. E come, fai memoria, torna indietro, guarda quella storia che ti ha fatto nella vostra vita, la memoria. Puoi avere momenti di aridità, ma torna indietro e Dio fa memoria con te. E questo invita a fare il servo. Tu che dici che non ce la farai, tu che dici che sei scoraggiato, tu che dici che tu sei un fallimento, tu che dici che io non ce l'ho nella tua vita, fai memoria nel tempo propizio, ho risposto a te la memoria, e poi lo continua, e poi continua. E il giorno della salvezza ho aiutato te. Il tempo propizio è il tempo dell'innamoramento, del fervore, come tanti abbiamo avuto. Il tempo della salvezza è il tempo dello smarrimento, è il tempo in cui siamo stati smarriti, è il tempo in cui questo amore non siamo più, questa benevolenza, è il tempo in cui c'è la verità. Sappi, in quel momento io ti ho aiutato. Momenti belli, benevolenza, momenti brutti, salvezza. E io dove ero? E io dove sono? Tu dove mi cerchi? Il fallimento umano, la follia della cosa, dove mi cerchi tu? È questo quello che fa, che dice al servo. Non ti scoraggiare, guarda il passato, fai memoria. E non dire ma ora non c'è più niente, fai memoria e vedi come il cuore arde, come facevano gli apostoli che ricordavano, vi ricordate il mago scoraggiato, poi subito si avvicina, comincia a farti ricordare e il cuore arde, vi ricordate quello che vi diceva il profeta, il cuore arde, la memoria. Noi cristiani non dobbiamo perdere la memoria, nemmeno quando siamo in momenti, anzi, momenti più bui ci sono e più me lo dobbiamo fare. Ecco allora che adesso, prima di tutto, guarda al passato, fai memoria, ricordati della benevolenza, del fervore, ricordati dello sconforto di essere aiutato quando eri triste. Il passato, ora, grazie a questo, prendendo la speranza in me, che c'ero, ci sono nella tua vita, e come ci sono, e non ti scoraggiare perché in questo momento non mi vedi, adesso vai avanti, ecco il futuro. Mi dispiace, ma guarda, mi dovete chiedere, è così come vi sto dicendo, pensavo di no, ma è così. Qui voi avete scritto, ti ho formato, ma in ebraico non è passato, ma è futuro, ed è il verbo custodire. In ebraico è e ti custodirò. E l'ho guardato bene, ed è così. Dio mi fa una promessa. Non è più un passato, ma è un futuro. Ti ho custodito. Dopo aver invitato il servo a guardare il passato per migliorare le opere che lui ha fatto, il Signore lo invita a guardare al futuro. E torna il verbo custodire. Qui il verbo custodire, come ti ho custodito, ti custodirò. Ti ricordi? Una memoria, ti ricordi? E io continuerò, perché Dio è l'eterno presente. Dio non è un passato e nemmeno un futuro. In Dio non esiste né passato né futuro, è presente. Se l'ha fatto una volta, Dio non l'ha fatto una volta. E questo l'invito che fa il servo. Io ti custodirò ancora. Guardate che il verbo è zer in ebraico. Perché ve lo dico? Non perché voglio fare esercizio di sarebbe, ma perché io che sono convinto, e chi segue le lezioni che facciamo in parrocchia, che l'originale c'è da sempre. Perché le persone sono anacquate. Il verbo zer è lo stesso verbo che si usa nella Genesi, quando Dio picchia l'uomo e lo plasma. Quindi è come se qui ci fosse, è il verbo della creazione. E per gli ebrei, l'idea qual era? Per gli ebrei, se Dio ci crea, continuerà a crearci. Se Dio ci ha creati, lui ci custodisce, perché Dio custodisce l'opera che lui ha creato. così c'è una, e c'è una preghiera della liturgia, custodisce ciò che lui ti ha creato. Per gli ebrei non esiste l'idea di un Dio che crea che non custodisce, così come non esiste l'idea di un genitore che genera e non educa. È chiaro questo? Non esiste l'idea. Quindi siccome gli ebrei sono pratici, allora guarda, ecco perché loro usano il verbo lo stesso per dire cosa? Per dire cosa? Dio ci ha creati e continua a crearci, sempre, perché sempre ci custodisce. Ecco perché in italiano troviamo il verbo formare, perché potrebbe sembrare, però è impensabile che Dio formi e non custodisca ciò che lui ha formato. Ecco perché in italiano abbiamo il verbo formare, ma il verbo originale è, com'è? Custodire, perché lui ha creato e quindi ci custodisce. Dio ha formato l'uomo non una volta soltanto, ma sempre continua quest'opera, perché da un lato Dio è una mamma che dà la vita, ecco la creazione, dall'altro è un padre che educa e che forma un'identità e che custodisce. E qui abbiamo questa idea molto importante. Ma nasce la domanda ora: quindi il servo è chiamato a fare memoria e a guardare il futuro, guarda che io ci sarò sempre nella tua vita. Ma perché cosa? Che va a fare il suo servo? E qui abbiamo, scusa, Dio stabilito, eccetera, eccetera. La formazione ha lo scopo di farci essere o diventare per gli altri capaci di apertura, di essere un dono, un amore per gli altri. Dio ci ha creati non per noi stessi, ma per, non dimentichiamolo mai, noi non siamo cristiani solo per salvare la nostra anima, no, noi siamo stati chiamati da Dio per gli altri, abbiamo ricevuto per dare. E qui continua il versetto dove dice: e darò per te e darò alleanza dell'umanità. È bellissimo, in ebraico alleanza, in ebraico sapete come dice? Vabbè, è una parola che poi deve anche ricordare, berit, ma il concetto sì, però il concetto sì, la parola potrebbe ascoltare berit, ma il concetto sì. Per gli ebrei, come vi dicevo, che non hanno concetti astratti, ogni cosa deve essere e non ha vivere, altrimenti non esiste questa cosa. Adesso lo vedremo con un'altra parola molto importante. E allora alleanza è quando due cose si incontrano, quando si incollano, e quando due pezzi si incollano tra di loro, non si staccano più. Quindi l'alleanza che cosa è per gli ebrei? Sono due pezzi che si incollano, e che nessuno più può sciogliere. Quindi quando qui dice Dio al servo tu sarai alleanza, significa che tu devi unire me al popolo e il popolo a me, cioè devi fare da ponte, cioè ponte felice. Tutti abbiamo questo compito di essere pontefici. Dio ci ha chiamati perché noi possiamo far incontrare lui agli altri e gli altri a lui, e questo lo deve fare il servo. Quindi il servo deve fare la ponte. Chi ha incontrato il Signore deve farlo incontrare, altrimenti è finita. Lui ci ha usato misericordia per portare misericordia agli altri. Noi siamo il ponte. Chiaro? Quindi non pensiamo che perché andiamo a missa, andiamo a preghiera, il nostro compito è finito. Non è finito, perché il nostro compito è essere l'alleanza, cioè il cuddare, ormai sapete? L'uomo a Dio e Dio all'uomo. Ecco perché ci ha chiamati. Altro che. E poi l'altro compito è far risolvere su questo una parola. Risorgere, quindi qual è il primo compito?
Quello
di alleanza. Noi ci siamo per buttare, ma dopo tutto quello che abbiamo detto, poi c'è la seconda cosa a cui siamo chiamati, no? Dare risorgere. Immaginate, in ebraico il verbo risorgere si dice con si usa lo stesso verbo di
alzarsi,
è chiaro questo, no? Ora, immaginate gli ebrei, no, questa è una cosa veramente bellissima. Immaginate gli ebrei, io capisco che questo accade, però la benedenza, giusto?
Lo faremo pagare adesso.
Non lo so,
rimarrai digiuno.
Fino ad ora appena nessuno. Fino ad ora è introduzione. Qual è la cosa molto interessante? Alzare, immaginate una cosa, immaginate questi ebrei. Che vedono un oggetto che loro poi lo alzano, no? Lo alzano. Di solito per alzare un oggetto cosa serve? Per alzare? Non la gru, che non c'era in quei tempi, ecco. Ma un oggetto serve, una corda. Perché se vi ricordate vi lavo una corda. Sapete come si dice corda in ebraico? Corda in ebraico è una parola, etikvah. Ma sapete cosa noi, come noi la traduciamo corda? Noi? Con la parola speranza. Per gli ebrei la speranza è una corda che fa alzare ciò che è abbattuto. Allora capite che quando si dice che noi dobbiamo far risorgere, cioè far alzare, noi possiamo far risorgere solo con la speranza. Noi ci siamo per portare speranza. Noi ci siamo per portare speranza. Alimentare la speranza in un mondo di crisi, di speranza, il servo deve portare speranza. La più grande carità che noi possiamo dare all'uomo di oggi, la speranza. Questo lo dicono anche i papi, più volte l'hanno detto. Il mondo di oggi ha bisogno di speranza, così come ha bisogno di luce e ha bisogno di calore, del sole. Ecco perché il modo migliore per far risorgere questo. Un cristiano che non ha più speranza non è cristiano, perché non fa risorgere non più. È già morto lui, tu amici, come può far risorgere? Però il modo migliore è questo. E allora è come se Dio dicesse a questo servo: mi raccomando, è vero che tu sei scoraggiato, è vero che tu sei deluso, è vero, ma io sto dicendo che io ci sono accanto a te. Ci sono stato e ci sarò, ti custodirò. Io ci sono. E già il fatto che io ci sono è speranza per te. Ora però cerca di darla, fa risorgere gli altri. Non piangiamoci troppo addosso, Signore. Non piangiamoci. Tante volte pensiamo ai nostri problemi e ne sudiamo più dell'altro e ci mettiamo addosso. Questo non lo fa un cristiano. Il cristiano, come vede San Francesco, riceve perché dà. E dando che si riceve, altro che questo è il secondo compito: dare speranza. È come una corda. Tu sei giù in questo momento, ti offro la corda, ti va della speranza. Infatti, il giornale, non so, in ebraico, chi va in ebraico e ti va, è la testata di un giornale, si chiama la speranza, no? E poi e conclude il Signore dicendo: per fare evitare eredità devastata. Immaginate, il Signore invita il servo a ricominciare da capo, a ripartire da dove sembra che tutto fosse finito, dove sembra solo
che sia devastazione. Ecco la speranza. Tu vedi, c'è un mondo devastato, vai. Fare e gridare è una devastata. Sembra una cosa un po' teologica, ma non lo è. Ecco, allora ecco la speranza. Con Dio si può sempre ricominciare, anche quando sembra che non ci sia più niente da fare. Dio ci dà sempre questa corda, sempre. Mai siamo devastati ormai, come a fare più? No, sempre si può ricominciare. E il servo quindi deve dare, deve essere alleanza, cioè incontrare, deve dare speranza e poi deve fare l'ultima cosa e poi finisco perché il brano continua ma non ci pensa più. Per dire ai prigionieri: uscite, guardate, è il servo che libera, è il servo che libera, sì o no?
No,
per dire uscite, ma non è lui che libera, è attraverso una parola che il servo libera, una parola che libera. E la nostra sorella poco fa nella preghiera ha parlato di questa parola che libera, e così come è uscita la profezia sulla speranza, infatti mentre l'ascoltavo io la preghiera vedevo come il Signore, come dicevamo, veramente come sempre uno si parla di speranza. Lei parlava di una parola che libera, è la parola che libera, è la parola che scardina le catene. E questa parola è la parola che chiamiamo da carne, o logos, sarx e geneto, è la parola che per noi è Gesù Cristo, è Lui che libera, è Lui che salva. Allora a noi tocca dire una parola. A Nazareth Gesù aveva annunziato che la sua missione era proprio questa: liberare i prigionieri e dare luce ai ciechi. Noi liberiamo indicando ai fratelli la strada per essere liberati, e la strada è Cristo. Liberiamo annunziando il suo nome, annunziando la misericordia di cui Cristo è il volto, e vedendo la misericordia che abbiamo sperimentato, ecco come noi liberiamo. Non siamo noi a liberare, ma noi annunziamo la parola che libera. Ecco perché una parola detta è tanto importante, tanto confortante. Gesù ci ha liberati e noi siamo chiamati a liberare, usando quindi indicare: guarda, io non ti posso liberare, ma conosco chi lo può fare attraverso Gesù Cristo, la sua misericordia e il suo amore, altro che. E quando sono nelle tenebre, vieni fuori. E qui ci richiama ancora Lazzaro: vieni fuori. E il grido che Gesù rivolge a Lazzaro è che anche noi dobbiamo rivolgere: parola e testimonianza. Cristo ci ha liberati per illuminare quanti sono nelle tenebre. Seguendo noi, tanti possono essere illuminati. Allora, qual è il nostro servizio? E vado a chiudere. Il nostro servizio agli altri e per la vita, per la speranza, per la guarigione, per la liberazione. In fondo, figlioli, lo voglio ribadire, perché non ci agiamo sugli allori. Siamo stati creati e formati per fare come Lui, per essere la sua voce, la sua mano tesa verso i fratelli, per condurli fuori all'aperto, alla gioia, al respiro, alla luce. Allora, considerate, e finia, al servo stanco e deluso, il Signore lo invita a fare di più per il suo popolo, lo incoraggia ad andare avanti. Il fallimento umano non lo deve impaurire. Dio si manifesta nella debolezza. Più debole siamo, e più si manifesta la potenza di Dio. Questo sarebbe chiamato a fare tre cose. Primo, essere pronto, divenendo strumento di salvezza, risuscitare la terra, come? Diffondendo
speranza.
E poi la terza cosa è annunciare la parola che libera, usando misericordia. Questo è il compito del servo, questo è il compito nostro. che il Signore ci dia la grazia di viverlo pienamente. Ed è questo che noi vogliamo chiedere in questo momento al Signore. Signore Gesù, tu come questo servo, mandi anche noi. Anche noi, Signore, forse tante volte ti abbiamo detto che siamo delusi, stanchi. Chissà quante volte ti abbiamo detto basta, Signore, non voglio più avere a che fare, ho fallito. Chissà quante volte, Signore, noi abbiamo perso la speranza. E tu cosa ci dici? No, guarda il passato. Fai memoria della mia presenza nella tua vita. Io ti ho creato e continuo a crearti, perché ti custodisco, ti custodirò sempre. Tu la speranza la puoi attingere perché io ci sono nella tua vita. Basta fare un po' di memoria. E io ti mando ad altri che sono morti, quando il mondo ha bisogno di te, perché il mondo ha bisogno di speranza, il mondo ha bisogno di te, perché il mondo ha bisogno di una parola che salva, il mondo ha bisogno di te, perché tu possa essere la mia presenza, con la tua coerenza e testimonianza di me. Non dire basta, ma vai, vai, vai dove io ti mando, vai.
Io ti custodirò come ho fatto farò.
non perdere speranza, non perdere speranza, anzi, dai, lancia questa corda a quanti sono morti, non guardare ai tuoi limiti, perché io li manifesto nella debolezza.
Thank you. risposta. È così. Io. Mamma mia. Perché io ti amo. Sì. E tu mi dai grazia e la speranza di andare. Gloria di forza, ma soltanto per le mie forze, per il tuo nome, amore.
Chiediamo questo desiderio della Vergine Maria che possa accompagnarci dai santi. Ricordiamo di sempre che è troppo poco e spesse volte Dio ci chiede. Ave Maria.
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Signore, sia con voi.
E con il tuo
benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Mi raccomando, essere pronti, risuscitare una speranza, anche se la gloria è santa. Andate adesso. Andate adesso.